Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Or qui cum temperate dolci note, col suo principio il mezzo il chiaro fine, a me narro con lacrime devote.
E questo era il liuto e la voce di Simone Sorini, che interpreta una musica che davvero ci porta a fare un viaggio questa mattina, un viaggio lontano, un viaggio nel tempo, indietro di 5 secoli. Perché? Perché dopo le celebrazioni dedicate a Leonardo lo scorso anno, per ricordarne appunto il 500enario della morte, quest'anno, nel 2020, è la volta di un altro grande artista italiano, ovvero di ricordarlo, di celebrarlo e anche di riscoprirlo insieme. Raffaello, 500 anni fa moriva infatti il divin pittore, un anniversario per il quale erano previste importanti mostre in tutto il mondo, che ovviamente per via della pandemia sono saltate, ma noi non vogliamo perdere questa mattina l'occasione per scoprire o riscoprire la sua storia, parlare della sua grandezza di artista e conoscere qualche aneddoto curioso legato proprio alla sua biografia. Ad esempio, su questa musica forse non tutti sanno che Raffaello fu anche poeta. Oltre alle meraviglie pittoriche che ci ha lasciato, sono anche infatti stati trovati ben 5 sonetti autografi sui cartoni preparatori di alcuni suoi affreschi, quindi in sostanza sui disegni, bozzetti che preparavano i suoi affreschi. E questi sonetti non riportano effettivamente una notazione musicale, ma era d'uso nell'Italia del Rinascimento avere delle aree, delle musiche, dei motivi sui quali questi sonetti erano recitati, e le musiche che abbiamo ascoltato poco fa ne sono proprio un esempio. Ad accompagnarci questa mattina nel ripercorrere i passi della vita di Raffaello Sanzio ci colleghiamo con Roberta Crisci da Melbourne, questa mattina docente di storia dell'arte della Federation University. Buongiorno Roberta, ben trovata.
Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti, spero stiate tutti benissimo.
Guarda, almeno siamo in compagnia questa mattina, che direi non guasta, e un buona compagnia. Non vedo l'ora di portare, grazie anche al tuo aiuto, questa ventata di bellezza italiana in Australia questo sabato mattina. Allora Roberta, innanzitutto ricordiamo che il 6 aprile del 1483 Raffaello nasce ad Urbino, e lo stesso giorno, già la prima curiosità, il 6 aprile ma del 1520 muore a Roma a 37 anni. Dunque cominciamo questa mattina dalla fine, perché uno dei fatti importanti che lo riguardano è proprio la sua morte, ancora avvolta nel mistero. Il critico del Rinascimento Vasari rintraccia la ragione nell'eccesso di attività amorose, ma soprattutto appunto la sepoltura. La tomba di Raffaello infatti si trova nella chiesa del Pantheon a Roma, una chiesa stupenda, unico artista ad avere il privilegio di avere le proprie spoglie deposte insieme a Re d'Italia. Roberta, innanzitutto, perché questo onore?
Beh, intanto sì, Raffaello stesso aveva chiesto di essere sepolto nel Pantheon alla morte. Quando lui si ritrova improvvisamente malato, come dice Vasari, dopo sì, un pomeriggio così di eccessi amorosi in compagnia della Fornarina, che lui adorava e insomma amava fino alla perdizione, lui torna a casa, la febbre si ammala, i medici gli fanno un salasso che non lo aiuta a riprendersi, avrebbero dovuto probabilmente fargli una cura ristorativa, e lui si rende conto insomma che sta per morire, quindi chiede l'estrema unzione, chiede anche di poter far testamento, un testamento nel quale lui lascia ben disposto per il futuro insomma della Fornarina e del suo allievo preferito Giulio Romano, insomma li lascia nella certezza, nella sicurezza, e poi chiede di essere sepolto nel Pantheon, perché intanto Raffaello era un artista molto che leggeva, che era un artista, un intellettuale che era ben cosciente, insomma, del valore del Pantheon come monumento. Il Pantheon è un monumento a tutti gli dèi, che è sia la rappresentazione simbolica del globo terrestre, quindi della Terra, che delle sfere celesti, quindi del cielo. Quindi è questo monumento straordinario che dell'universo, e una, se vuoi, trascrizione molto molto simbolica e appropriata della stessa arte di Raffaello, che combina in maniera eccezionale e straordinaria il realismo e l'idealismo. Quindi c'è questo sicuramente. C'è anche il fatto che poco prima Raffaello sapeva che il Pantheon, che dal 609 è la chiesa, era la chiesa di Santa Maria degli Angeli dei Martiri, conteneva una reliquia preziosa. La reliquia è questo dipinto su tavola della Vergine attribuito a San Luca, che è il patrono dei santi pittori. San Luca è santo e pittore. Quindi ci sono molti motivi per cui Raffaello vuole essere sepolto nel Pantheon. Quando ci si rende conto alla corte di Roma, il Papa Leone X capisce che veramente Raffaello sta per morire. Leone X è un uomo voluttuoso, un amante delle arti e del piacere, ma capisce che Raffaello sta per morire, addirittura piange e gli accorda ogni favore. Quindi Raffaello è il primo artista che ha l'onore di essere sepolto con un monumento funerario. Poi c'è tutta una mitologia che si sviluppa sul luogo della sepoltura di Raffaello. Ben due volte la tomba viene aperta, la salma riesumata, perché c'è un culto che si sviluppa attorno allo scheletro e al teschio di Raffaello. C'è proprio una letteratura enorme, specialmente in Francia nell'Ottocento, che costruisce sul racconto della morte che ci lascia Vasari, ma che poi si espande in tante direzioni, sia in quella scientifica della storia dell'arte che in quella della letteratura, della fabulazione e della speculazione. Quindi Raffaello sì, è sepolto nel Pantheon perché lui desiderava di essere sepolto nel Pantheon, e con questa sepoltura nel Pantheon si inaugura anche il genere del monumento onorifico all'artista. Quindi Raffaello è un iniziatore in molte direzioni di molte cose. Quando poi muore, il Papa chiede a Pietro Bembo di scrivere l'epitaffio, che dice che qui giace quel Raffaello del quale vivo la natura, che è madre di tutte le cose, teme di essere vinta, e lui morto, la natura, insomma, teme di morire. Quindi c'è tutta una meravigliosa corrispondenza, se vuoi, di simboli e di analogie che tornano comunque sia a svelarci qual era il segreto di Raffaello, questa straordinaria combinazione di realismo e idealismo.
Veramente un epitaffio commovente che ci fa capire tutta la sua importanza. Abbiamo visto un po' l'importanza anche nei secoli della memoria e della mitologia su Raffaello. Vediamo invece adesso qualche accenno biografico di Raffaello: dove nasce, in che periodo e perché è importante proprio anche contestualizzarlo nel luogo della sua nascita.
Sì, nasce ad Urbino nelle Marche nasce da una famiglia già di pittori. Suo padre Giovanni è pittore e poeta anche per i Montefeltro, quindi Urbino è la città di Federico da Montefeltro, straordinaria figura di soldato intellettuale che fa di Urbino un centro dell'umanesimo rinascimentale. Quindi Raffaello già bambino ha sotto gli occhi il Rinascimento. Urbino è la città, insomma, dei lavori del Bramante, dell'Auranea e così via. Quindi nasce così. Però quando muore il padre nel 1494, Raffaello si sposta ad Urbino, dove lavora per vari anni con Pietro Vannucci, detto Perugino, ed è qui che Raffaello diventa insomma questo artista straordinario, talento precocissimo che già supera il maestro, insomma ne incamera tutti gli insegnamenti sulla grazia, sulla bellezza rinascimentale, e un approccio alla classicità che è molto molto specifico, no, del Perugino, perché in Perugino poi c'è questo realismo in cui le tipologie classiche non sono completamente sviluppate, ma c'è sicuramente un ritmo già che è classicheggiante e che insomma Raffaello apprende. Raffaello è anche gran lettore di Piero della Francesca, quindi insomma si informa bene, si tiene al passo con ciò che gli viene, ma nel senso che proprio internalizza la lezione di Piero della Francesca, legge tutti gli scritti di Piero sulla bellezza matematica e per vari anni, fino al 1404, Raffaello lavora per Perugino a Perugia prima di spostarsi a Firenze, dove ancora insomma sviluppa questa bellissima poetica delle Madonne. Finalmente poi insomma artista celebratissimo viene chiamato a Roma da Giulio II, che ha già lì insomma a lavorare per lui Michelangelo, e chiama Raffaello perché vuole risistemare il suo appartamento in Vaticano e affida a Raffaello il progetto di ristrutturare le stanze e poi di dipingerne due per intero, per cui insomma Raffaello diventa anche personaggio importantissimo alla corte papale, alla corte di Roma, sarà anche soprintendente, insomma lo vedremo, delle antichità, e architetto e pittore, quindi un artista straordinario che però ecco muore proprio all'apice della fama.
Io non saprei ridir se viva sei, o se fai dolci inganni agli occhi miei.
E allora noi riprendiamo il nostro viaggio sui passi di Raffaello Sanzio con la storica dell'arte Roberta Crisci. Dunque, dopo i primi anni di formazione nelle Marche, Raffaello si sposta a Firenze, la Firenze del pieno Rinascimento, dove si confronta tra gli altri con le opere di Michelangelo e Leonardo. Roberta, in che cosa si distingue l'opera di Raffaello dai grandi altri maestri del suo tempo? Insomma, quando ci si trova di fronte ad un'opera di Raffaello, la si riconosce perché?
Perché c'è una grazia straordinaria che infonde proprio la pittura, c'è veramente una traduzione del bello ideale che è completamente informato di grazia ed eleganza e di decoro. Veramente il concetto poetico che sottostà alla pittura di Raffaello è quella della grazia, che è come ho detto non è solo l'eleganza, la grazia e l'idealità del decoro, ma è anche questa atmosfera di serenità bellissima che va poi mano nella mano con questa convinzione e perfezione, no, della bellezza della anatomia, e cioè, non c'è dramma, non c'è nulla di terribile come insomma uno può sentire per esempio davanti a Michelangelo, o di misterioso come uno può insomma davanti a Leonardo sentire insomma queste passioni molto diverse. Quindi c'è questo concetto poetico di decoro, di bello che è elegante, che è sereno e che informa non solo la bellezza delle sue Madonne, ma delle donne che lui dipingeva, quindi sia i suoi ritratti che i suoi dipinti religiosi hanno questa bellissima, dolcissima, graziosissima serenità che è umbra e che è anche toscana, perché giustamente si fonda nel valore del disegno e si fonda nella celebrazione di una perfezione che è basata nel cerchio e nella sfera. Quindi è un mondo deciso, se vuoi, giusto e perfetto, in cui c'è questa rotondità che è molto materna, che è molto femminile, e chiaramente quello che affascina è che Raffaello aveva un'empatia, una simpatia enorme, no, per questa femminilità, e quindi insomma la sua fama e la sua arte sono completamente permeate da questo concetto poetico di grazia, che va benissimo con la musica che tu hai scelto, no, per aprire anche questo incontro, cioè questo molto molto coinvolgente, se vuoi, concetto di armonia che sottolinea il tutto. Quindi direi grazia, armonia, bellezza e poi decoro che veramente formano un tutto ideale, direi.
Che sono valori assolutamente poi incarnati nei meravigliosi volti delle sue Madonne, volti celestiali. Allora, Roberta, sabato prossimo racconteremo l'arrivo di Raffaello a Roma. Raffaello diventa tra l'altro nella capitale il pittore di corte, come ci hai già detto, insomma il preferito dal Papa. Raffaello che fu anche un imprenditore di successo. Vedremo ad esempio, Roberta, come si svolgeva il suo lavoro a due passi da San Pietro, perché lui aveva una bottega importantissima in zona Borgo.
Sì, infatti, che era un'area insomma abitata da artisti. La Roma, la storia di Roma del Rinascimento fino a tutto il Barocco è molto affascinante, perché ci sono delle aree appunto della città, della capitale, che sono piene proprio di quell'atmosfera un po' anche bohème che insomma permea il genere delle biografie e delle vite d'artista, e che insomma ti fa veramente, ti stimola la curiosità. Più celebrati poi sono gli artisti, più si vuol sapere delle minuzie della loro vita, no? Dei posti in cui hanno vissuto e della loro opera. E poi ecco, noi non sappiamo molto di Raffaello in realtà, ma sappiamo quelle poche cose che ci fanno insomma voler sapere di più, e da questo poi deriva insomma la grandezza e la vastità del suo mito, e di come gli scrittori hanno ne hanno parlato e insomma lo hanno elaborato. Quindi in questa zona poi lui aveva insomma i suoi amici, aveva i suoi ammiratori, aveva le sue signore insomma che lo amavano, lo adoravano, e poi aveva la Fornarina, la figlia del fornaio, di cui lui si era invaghito, no? E che per anni lui ama, adora, la sua musa, la sua modella e la sua compagna. Ed è la donna alla quale, la donna è una fornaia, quindi lui preferisce stare. Lui ha anche una fidanzata ufficiale, che è la Maria Bibbiena, nipote di un cardinale, ma lui preferisce alla compagnia di questa donna altolocata, alla compagnia della figlia del fornaio. Quindi ci sono tutti questi strati, credo, di realismo molto molto interessante, che veramente ci fanno venire voglia di sapere di più, no? Della vita, del quotidiano degli artisti a Roma, e di Raffaello in particolare in questo caso.
Anche per farci capire un tempo così lontano da noi, ma del quale conosciamo la bellezza, le immagini da grandi artisti quali Raffaello, insomma parleremo ancora ad esempio anche della Fornarina, il cui volto è senz'altro diventato grande grazie al ritratto di Raffaello. Noi invece per questa mattina ringraziamo Roberta Crisci, ci risentiamo sabato prossimo per tornare nella Roma del Rinascimento.
Grazie a te Francesca e grazie a tutti.
Nello pensier che ricercar d'affanni, de dare in preda il cor per più tua pace, non vedi tu gli effetti aspriete nace de colui che n'usurpai più belli anni.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.